Bene, allora buonasera a tutti voi, sono contento che abbiamo il coraggio di continuare avanti, di andare avanti nel nostro cammino iniziato la volta scorsa. E allora questa sera la mia intenzione sarebbe di passare in rassegna le testimonianze, le fonti che abbiamo. La volta scorsa, se ricordate, avevo in qualche modo tratteggiato, diciamo, le fasi della ricerca storica su Gesù, e semplicemente ricordando alcuni nomi e cercando di tratteggiare quella che è stata appunto il percorso storico cominciato nel 1700, alla fine del 1700, ci sono questi autori Reimarus, no, e Strauss, che sono i primi che cominciano ad approcciarsi alla figura di Gesù con gli strumenti della ricerca storico-critica, no? E quindi quello che nel mondo cristiano era stato qualcosa di dato e mai esplorato, e si comincia a ricercare facendo quella distinzione, ricordate, tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. E con, in questa prima fase, con l'idea di poter, attraverso un'opera di scavo nei testi, soprattutto nei Vangeli, di riuscire a tratteggiare quello che, al di là della sovrastruttura, secondo questi autori, che appunto i discepoli hanno creato, no, sulla figura di Gesù, quindi riuscire a cogliere qualcosa veramente della persona di Gesù. E questa fase che ha avuto appunto, è stata l'inizio di questo tipo di approccio, soprattutto nella seconda, poi qui in questo foglio che voi vedete ho messo le cinque, vado velocemente naturalmente, riprendo solo, le cinque fasi, che qualcuno poi può ridurre anche un po' a tre, alcuni autori riducono a tre, quindi se voi poi prenderete diversi libri troverete diverse schematizzazioni. Quella che io vi offro adesso è quella di Gerhard Tessen, che è un autore vivente, un tedesco, protestante, e della Chiesa evangelica, che lui divide in cinque fasi. In realtà si potrebbero unire le prime due e unire la quarta e quinta, quindi avremmo tre fasi. Essenzialmente le prime due fasi è questo approccio, appunto, dicevo, alla, per molti versi molto speranzoso, di riuscire a trovare attraverso un'analisi, per esempio anche attraverso una demitizzazione, cioè per esempio Strauss diceva che identificava appunto questo rabbino, predicatore itinerante, Gesù, che laddove i racconti a un certo punto avevano degli aspetti irrazionali, per esempio i miracoli, per esempio il fatto che Gesù cammina sulle acque, allora lui diceva, beh, lì è scattata la mitizzazione, no? Cioè quasi un atteggiamento di, a un certo punto, di partire con un racconto più fantastico, eccetera. Però quindi in questo modo si tentava di distinguere, no? Passo del Vangelo da passo del Vangelo. Questa fase, soprattutto la seconda, è stata anche molto feconda e rimane per anche un approccio ai quattro Vangeli canonici, dove sempre più si è colto, no, l'antichità del Vangelo di Marco come primo Vangelo, da cui Matteo e Luca traggono, insieme a un'altra fonte che non conosciamo, ma che semplicemente per un discorso di ricerca viene identificata come fonte Q. Quindi ogni tanto sentirete parlare, no, se leggete qualche testo di commento ai Vangeli, qualche commento che vuole essere un po' più scientifico, tra virgolette, faranno riferimento per esempio a questa fonte Q. Cos'è questa fonte Q? È la fonte Quelle, io non conosco il tedesco, quindi vado su fatti che non mi competo, ma è appunto identificata come un'altra fonte di cui noi non disponiamo, ma che presupponiamo perché non sono brani che Marco non ha. Quindi i tre Vangeli sinottici più Giovanni, che va per conto suo, che è un altro Vangelo composto in un altro ambiente, in un'altra comunità e che poi ha un'impostazione diversa naturalmente dai Vangeli sinottici. Questa fase a un certo punto ha una battuta d'arresto in quella colonna centrale che fra l'altro c'è scritto fallimento della ricerca sulla vita di Gesù. Cioè nel senso che a un certo punto autori fine 800, 900, fra cui per esempio quello conosciuto da tutti noi, penso Albert Schweitzer, questo teologo, organista, no? Era un musicista, filosofo, eccetera, che a un certo punto fa notare come in qualche modo questo lavoro di scavo che veniva fatto da diversi autori di distinzione tra i brani che dovevano essere più mitici e i brani che invece potevano essere più storici, che potevano darci degli elementi più storici su Gesù, tutto questo lavoro era sempre inficiato dai presupposti di partenza dell'autore stesso. Cioè, a seconda dell'autore stesso e di cosa lui pensava, no? Cioè, per esempio, guardava più come un Gesù ribelle, allora andava a prendere come storici quei passi dove più, per esempio, Gesù era un ribelle, tipo, no? La cacciata dei venditori dal Tempio, ricordate, no? Allora, quello era un passo che andava bene, allora quello era storico. Tutti quegli altri passi che invece non andavano nella linea di quello che l'autore voleva trovare e venivano scartati. Per cui, in qualche modo, lui dice, ecco, questo tentativo di estrapolare dai Vangeli, che sono dei documenti che arrivano a noi dalle comunità di discepoli, è un tentativo impossibile. Per cui lui stesso a un certo punto dirà quello che rimane, noi non possiamo mai giungere al Gesù storico, quello che abbiamo è il Cristo della fede che ci chiama a seguirlo, a lasciare tutto e seguirlo. E lui fa così, cioè nel senso che a un certo punto lascerà tutto, come sappiamo, e andrà in Africa, in un lebbrosario, e vivrà lì, no, fino alla sua morte. Un altro nome importante di questo periodo è Bultmann. Anche voi questo l'avete sentito, cioè con questa idea anche qui della demitizzazione e allo stesso tempo anche lui in quella linea che non è possibile fare nessuna ricerca storica, ma quello che rimane è che nella vicenda di Gesù e in particolare nella sua passione, morte e resurrezione, Dio fa un appello all'uomo e lo chiama alla decisione per lui. E quindi quello che conta è la decisione nell'esistenza, fra l'altro siamo nei primi decenni del Novecento, no? In Germania c'è Heidegger, c'è Husserl, no? Ci sono anche tutto l'esistenzialismo filosofico e quindi questo momento sembra decretare la fine della ricerca storica. Naturalmente non è così, perché se non fosse così noi non saremmo qui, nel senso che già autori successivi, fra cui discepoli dello stesso Bultmann, dicono ma sì, se da una parte è vero che questi documenti sono documenti di fede, che però hanno un ancoraggio, un legame in qualche modo al Gesù della storia. No, cioè che anche quello che poi i discepoli hanno detto di lui, lo hanno detto a partire dall'esperienza che hanno fatto con lui. E allora, e a partire da questo, e a partire anche da altre fonti che naturalmente sono state cercate, ritrovate, sia anche nell'ambiente, diciamo, della letteratura cristiana non canonica, quella che noi chiamiamo per esempio i Vangeli apocrifi, o non soltanto i Vangeli apocrifi, ma quei testi brevi, quei detti che tante volte i padri della Chiesa, no, riportano, per cui sono dei passi, sono dei detti, gli agrafa, no? Cioè, quindi qualcosa che dice di Gesù. E l'altro passo importante in questa ricerca storica, in questa fase, che poi nella quale di fatto siamo ancora, è naturalmente l'interesse per il contesto ebraico, che naturalmente, come dicevo la volta scorsa, è partito perché prima di tutto sono stati gli ebrei che hanno incominciato a interessarsi di Gesù. E fino agli inizi del Novecento, il primo è stato un certo Klausner, nel 1907 scrive Una vita su Gesù, e fino appunto a questo tempo gli ebrei, per le situazioni che sappiamo e per le difficoltà che nei secoli ci sono sempre stati tra cristiani e giudei, gli ebrei, e anche per l'antisemitismo, di cui anche il cristianesimo è stato inquinato, e gli ebrei appunto non, pensate anche quando arriveremo adesso un po' al discorso del nome di Gesù, il nome di Gesù, che naturalmente era un nome comune al tempo di Gesù, e dal secondo secolo dopo Cristo in poi verrà praticamente non utilizzato più dai giudei, che ritorneranno a Giosuè, ma Gesù, proprio perché sempre più lo scontro era forte, non utilizzeranno più questo nome, che fino al secondo secolo era un nome comune nell'ambito giudaico. Allora cominciano a interessarsi di Gesù e naturalmente rileggendolo, c'è un po' una sorta di riappropriazione della figura di Gesù in ambito ebraico, c'è un ebreo, un rabbino ebreo, che per molti versi è stato un ribelle, è stato un profeta e che poi è stato ucciso e che appunto i suoi discepoli, no, hanno creato un po' questo mito. Tra l'altro sapete che ancora oggi per molti ebrei il vero fondatore del cristianesimo non è Gesù, ma è Paolo. E mi ricordo una volta parlando con uno in Israele, eccetera, uno che cabalista, un po' così, no? Poi lui mi diceva, sì, ma il problema è stato Saulo, diceva lui, no? Cioè, che a un certo punto se n'è andato fuori di testa, cioè, così, è partito, perché Gesù, no, è stato uno. E ricordate che anche Flusser, per esempio un autore che è morto qualche decennio fa, che scrive anche lui Una vita su Gesù, il testo Gesù, e lui arriva a dire che se appunto nell'Antico Testamento c'è già Enoch, la Bibbia ebraica, che la cui morte è l'abbiamo letta la volta scorsa, no? Nel libro della Genesi, che a un certo punto la sua morte, tra virgolette, non viene detta, viene detto viene preso da Dio e non fu più perché Dio lo prese. Se Elia viene assunto sul carro di fuoco, lui dice non c'è nessun problema che anche la tomba di Gesù sia rimasta vuota. Però naturalmente lui lo legge come, no, un caso N nella serie, no? Per i cristiani lì è il compimento, cioè eccetera. Allora, questo per quanto riguarda il così in generale. La volta scorsa poi avevamo cominciato, e cerchiamo stasera di almeno di passarle tutte in rassegna, le fonti che abbiamo su Gesù, cioè quali sono i documenti dai quali partiamo per in qualche modo tentare un discorso di ricerca storica. E naturalmente partiamo, le fonti che, sulle quali lavoreremo sono i Vangeli canonici. Prima di tutto, no? Cioè quindi i quattro Vangeli che la grande Chiesa, già a partire dal, pensate che più o meno a partire dal secondo secolo il canone di fatto, il canone cristiano è di fatto compiuto. Ci saranno ancora problemi per il libro dell'Apocalisse, che ancora avrà bisogno di ancora un po' di tempo perché tutte le Chiese lo riconoscano. Attenzione, fra l'altro è interessante che questo riconoscimento non avveniva a tavolino, questo riconoscimento avveniva implicitamente dall'uso liturgico. Infatti c'è questo adagio dei padri che diceva che la Chiesa credeva come pregava. Era l'uso liturgico e l'uso di certi testi e non altri e che questi testi venivano poi condivisi dalle diverse chiese, ricordate che all'inizio la chiesa è le chiese, anzi all'inizio c'erano queste i cinque grandi patriarcati, che erano appunto Alessandria, Roma, Gerusalemme, Antiochia e Costantinopoli, erano i primi cinque grandi patriarcati. E anche la figura del Papa, come sapete, era primo tra pari, cioè nel senso che il Vescovo di Roma, come Papa Francesco ama definirsi, è vero, e cioè non era la figura del Papa così come la conosciamo noi, ma con la struttura della Chiesa Cattolica che in qualche modo, no, è gerarchica e va verso il Papa. Erano delle chiese che vivevano in sostanziale autonomia e si ricorreva al Papa, al Vescovo di Roma, a cui era riconosciuto un primato in onore. Perché? Perché lì si riconosceva che, cioè, c'era la tradizione riconosciuta da tutti che i principi degli apostoli erano morti lì, Pietro e Paolo. Per cui solo per situazioni particolari si ricorreva al Papa. Pensate ancora che il primo concilio sarà presieduto da Costantino e non dal Papa. Tra l'altro il Papa non vi parteciperà, manderà dei suoi emissari. Cioè questo per dire, no, come era diverso, come c'è stata un'evoluzione. E allora il canone appunto si forma, il canone dei libri cristiani cosiddetti ispirati, riconosciuti come ispirati, si forma nel secondo secolo, sarà chiuso, cioè come dire con un atto formale della Chiesa Cattolica, pensate soltanto un 13 secoli dopo. 13-14, 1540 nel Concilio di Trento, per la Chiesa Cattolica, quindi saremo già in una Chiesa già che si è spaccata, eccetera. No? Allora, quindi, in questo i quattro Vangeli canonici, allora cominciamo a vedere, la volta scorsa avevamo cominciato a leggere le fonti pagane, nell'ambito pagano. E naturalmente il primo nome è Giuseppe Flavio. La volta scorsa avevo tratteggiato, molti di voi conoscono bene, hanno letto anche le opere di Giuseppe Flavio, e ricordo soltanto questo ebreo, in particolare, sacerdote di una famiglia sacerdotale di Gerusalemme, un aristocratico che diventa in un primo momento generale, comandante dei ribelli in Galilea, nella prima grande rivolta giudaica, nel 66-70 d.C., fatto prigioniero, lui stesso racconta questo sogno, no, che avrebbe avuto, secondo il quale appunto andando da Vespasiano, che era generale delle armate romane, delle legioni romane, dice che tu ho fatto un sogno, tu diventerai imperatore, e Vespasiano gli dice: se questo sogno si avvererà ti libererò e entrerai a far parte della mia famiglia, se non si avvererà ti ammazzo, cioè così, e il sogno si è avverato, no? E per cui Vespasiano è stato fatto imperatore, suo figlio Tito continuerà la guerra di repressione dei ribelli giudei e Giuseppe Flavio diventerà guida delle legioni romane, per cui personaggio molto valido. Verso la fine della sua vita a Roma, tranquillo, scriverà delle opere, alcuni dicono molto giustificatorie di se stesso, no? Eccetera. Però di fatto queste opere che ci danno molti riferimenti e per molti versi l'archeologia conferma le cose che Giuseppe Flavio dice. Per esempio a Masada, lui, alcune cose che dice su questo assedio che nel 73 d.C. le legioni romane fecero dell'ultimo gruppo di insorti, alcune note che Giuseppe Flavio dà circa proprio anche la struttura del luogo, eccetera, sono state ritrovate, no? Come lui lo diceva nello scorso secolo, dagli archeologi israeliani. Allora, nelle sue opere appunto abbiamo due brani, Il primo è questo che, pagina 2, dice: essendo questo tipo di persona, cioè un sadduceo senza cuore, Anano, ritenendo di avere una favorevole opportunità, poiché Festo era morto e Albino era ancora in viaggio, convocò una riunione, letteralmente sinedrio, di giudici, e vi trascinò un uomo di nome Giacomo, fratello di Gesù, chiamato Messia. E lo accusò di aver trasgredito la legge e lo consegnò, scusate qui c'è un errore, lo consegnò perché fossero lapidati. Allora, di chi si sta parlando? Si sta parlando appunto di Anano, che era sommo sacerdote, e siamo nel 37-38 d.C. Festo era il procuratore romano che era morto, e Albino, il sostituto, non era ancora arrivato a Gerusalemme, per cui Anano, in questo voto di potere, vuole risolvere alcuni problemucci, e fra cui uno di questi è appunto prendere Giacomo, qui chiamato fratello di Gesù, parleremo di questo quando parleremo della famiglia di Gesù, e lo fa uccidere. E fra l'altro Giuseppe Flavio ci dirà anche che molti anziani fra i giudei protestarono per questa uccisione, per cui questo Giacomo, interessante questa cosa qui, perché poi gli atti ci parlano di Giacomo, fratello del Signore, come capo della chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme, e dato che Giuseppe Flavio ci dice che molti capi protestarono, significa che le relazioni tra giudei cristiani a Gerusalemme e giudei non erano così male, e tanto che poi Anano fu deposto anche perché, e vedete qui abbiamo la conferma di quello che anche nei Vangeli ci viene detto, il sommo sacerdote non aveva diritto, non aveva potere di morte, no? Nei Vangeli sappiamo che a un certo punto il Sinedrio o coloro che decisero la morte di Gesù, fra cui il sommo sacerdote, dovette andare da Pilato, no? E chiedere a Pilato che un modo per uccidere Gesù. Quello che è più interessante è il cosiddetto Testimonium Flavianum. In quel tempo apparse Gesù, un uomo saggio, seppure si può chiamarlo uomo, infatti fu operatore di fatti sorprendenti, un maestro di persone che accoglievano la verità con piacere, e si guadagnò un seguito fra molti giudei e fra molti di origine greca. Egli era il Messia, e quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò alla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo. Infatti apparve loro il terzo giorno nuovamente vivo, proprio come i divini profeti avevano detto su di lui, queste innumerevoli altre cose prodigiose, e fino ad oggi la tribù dei cristiani che da lui prende il nome non è scomparsa. Uno dice: che bello, no? E cosa stiamo a parlare ancora? C'è uno che ci dice così, bello se fosse vero, o se fosse vero totalmente. Cioè, nel senso che, allora, questo testo può essere stato interpolato. Interpolato significa appunto che dei copisti, e nei secoli successivi copisti cristiani, no, hanno detto: no, Gesù, che mica basta, che bisogna aggiungergli qualcosa. Ora, io vi dico che sono quattro interpretazioni, ciascuno di voi naturalmente scelga quello che vuole. Però io vi dico quello che i commentatori, gli studiosi dicono. Allora, c'è una prima posizione che dice che è vero che Giuseppe Flavio a Roma nel 92-93 più o meno dopo Cristo, quindi siamo un 60 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, scrive questo. Questa linea fra gli studiosi è minoritaria, sono pochi coloro, però ci sono, se qualcuno vuole seguire dice a me. E la parte più grossa degli studiosi sono tra la seconda e la terza posizione, che si assomigliano, cioè la seconda e la terza posizione dicono che il testo è stato interpolato, la seconda posizione dice poco, la terza posizione dice molto, però tutte e due sono concordi nel dire che il testo è stato interpolato da un autore, da un copista cristiano. Una quarta posizione, anche questa minoritaria, dice è tutto falso. Quindi, io ve le presento. Allora, sotto vi ho scritto quello che, secondo appunto la maggior parte degli studiosi, potrebbe essere il testo di Flavio Giuseppe. E dice così: in quel tempo apparve Gesù, un uomo saggio, infatti fu operatore di fatti sorprendenti, un maestro di persone che accoglievano la verità con piacere. E si guadagnò un seguito tra molti giudei, tra molti di origine greca. E quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò alla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo. E fino ad oggi la tribù dei cristiani che da lui prende il nome non è scomparsa. Vedete? Sì, messaggi di verità, un sapiente che diceva verità, ora non è intendere come la verità, ma verità, verità sulla vita, verità, cioè vari sapienti che dicono cose vere, cioè quindi non è che non dobbiamo intendere la verità, nel senso che intendiamo noi cristiani. E allora quindi vedete, subito si coglie quali possono essere state le interpolazioni, la prima è seppure si può chiamarlo uomo. Chiaramente questa è di una mano cristiana. E poi ancora, chiaramente, egli era il Messia. E poi più avanti dice, infatti apparve loro il terzo giorno nuovamente vivo, proprio come i divini profeti avevano detto su di lui queste innumerevoli altre cose prodigiose. Vedete, no, chiaramente sono delle mani cristiane. Tra l'altro una conferma, cioè un'indicazione che sono mani cristiane, è il fatto che gli autori cristiani dei primi secoli non presero mai in considerazione Giuseppe Flavio. Lo stesso Origene gli contesta che pur avendo saputo di Gesù non gli aveva creduto, no? Per cui gli stessi autori che avevano di prima mano più o meno questi testi nell'immediato, gli autori cristiani non l'hanno mai citato. E notate, e fra l'altro il testo così come abbiamo il secondo è, come dire, è verosimile, no? Per un giudeo non ostile nei confronti di Gesù, ma neanche un cristiano, no? Quindi che appunto lo prende come una persona, un maestro, che è appunto un sapiente. E che fra l'altro si guadagnò un seguito tra molti giudei e molti di origine greca. Qui probabilmente lui comunica qualcosa che toccava con mano a Roma, perché naturalmente Gesù non ha avuto, no, molti discepoli di origine immediatamente. La vicenda di Gesù si è svolta lì in ambito giudaico, no? Cioè, per cui questi molti di origine greca sono i cristiani che già negli anni 90 erano presenti a Roma. Tra l'altro, anche qui, noi non sappiamo chi ha portato il Vangelo a Roma, perché per esempio la lettera ai Romani, che Paolo scriverà alla comunità di Roma, è una lettera che Paolo scrive a una comunità che non conosce direttamente, che non ha fondato lui e che vuole andare a trovare. Per cui chi ha portato il Vangelo a Roma è uno dei misteri che fino adesso non possiamo dire niente, no? Però è solo una tradizione, no, non abbiamo nessun documento che appunto è stato Pietro che ha portato l'annuncio, no. Allora ecco, quindi una cosa, ecco, Flavio Giuseppe da dove ha sentito parlare di Gesù? Anche qui sono solo supposizioni, può essere che era l'opinione che circolava tra giudei residenti a Roma, altolocati, gente che poi naturalmente lui contattava, frequentava, su questa setta ebraico-cristiana, cristiani da Cristo, che circolava tra di loro, probabilmente. Però ecco, è interessante perché abbiamo l'indicazione appunto su Gesù, no? Da uno storico, da una fonte indipendente. Tra l'altro questa è una delle cose che fa dire a Meyer, questo è uno dei testi che sto seguendo, John Meyer, ebreo marginale, sono 4 volumi, stiamo aspettando il quinto, quindi ancora non l'ha scritto, proprio sulla morte e resurrezione di Gesù. Tra l'altro è bello il titolo anche, un ebreo marginale, no? Perché fa riferimento, lui dice, a un ebreo marginale che guidò un movimento marginale in una parte marginale dell'impero romano. E che fa dire che questa è un'indicazione forte dell'esistenza storica di Gesù, che appunto, vi ripeto, per la maggior parte degli storici credenti e non credenti non è più un problema. Nel senso che chi non crede in Gesù o lo dice che è stato un uomo, come dicevo prima di quegli ebrei che credono che Gesù è stato un rabbino, un profeta, un saggio, che poi a un certo punto è morto e sono stati i suoi discepoli a creare il mito. E fra l'altro non ho messo sul testo, ma ve lo leggo soltanto, perché lo stesso Flavio Giuseppe ha una pagina più lunga su Giovanni Battista, indipendentemente da Gesù, e ve lo leggo, sempre nelle antichità giudaiche, dice: ad alcuni dei giudei sembrò che l'esercito di Erode fosse stato annientato da Dio, il quale giustamente aveva indicato l'uccisione di Giovanni, soprannominato il Battista. Attenzione, l'esercito di Erode sta parlando di Erode Antipa, non di Erode il Grande, ma uno dei figli, che poi sarà quello che dai Vangeli ci viene detto dell'uccisione di Gesù, di Giovanni. Ed è interessante che c'è la conferma di una fonte, no, extracanonica delle vicende di Giovanni. Erode infatti mise a morte quel buon uomo che spingeva i giudei che praticavano la virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al battesimo. Così infatti sembrava a lui accettabile il battesimo, non già per il perdono di certi peccati commessi, ma per la purificazione del corpo, in quanto certamente l'anima è già purificata in anticipo per mezzo della giustizia. Ma quando si aggiunsero altre persone, infatti provarono il massimo piacere nell'ascoltare i suoi sermoni, temendo Erode la sua grandissima capacità di persuadere la gente che non portasse a qualche sedizione, parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro a sua esortazione, ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene, prendendo l'iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi dopo, messo alle strette in seguito ad un subuglio. Ed egli, per questo sospetto di Erode, fu mandato in catene alla già citata fortezza di Macheronte, e colà fu ucciso. Un po' difficile da leggere, vero? E Macheronte è una delle fortezze erodiane che attualmente si trova in Giordania, di cui rimangono pochi resti. E noi abbiamo diverse, Erode è stato un grande costruttore, e abbiamo diverse cose in Israele, Macheronte è questa fortezza dove appunto, secondo Giuseppe Flavio, Giovanni Battista fu imprigionato e ucciso. Notate, no? Agli occhi della storia laica, Giovanni Battista è stato più importante di Gesù. Perché Giovanni Battista ha avuto tutto questo pezzo, Gesù, questo trafiletto che abbiamo visto. Allora, altri testi, altre citazioni, abbiamo Tacito, lo conoscete, uno storico romano, nato nel 56-57 d.C. e morto nel 118, e scrisse come ultima grande opera della sua vita gli Annali, con cui intendeva delineare la storia di Roma dal 14 al 68 d.C. E il problema è che non abbiamo l'opera completa, non è giunta a noi l'opera completa, fin tanto che non si spera che magari in qualche, no, biblioteca, in qualche fondo si possa trovare una copia, no, che, chissà, però fino a questo momento. E in particolare mancano gli anni dal 29 al 32 d.C., che fra l'altro poi vedremo, sono proprio gli anni in cui si pensa alla morte di Gesù, la morte e risurrezione di Gesù. Per cui sarebbe stato interessante vedere se in questa storia di Roma lui accennava a questo oppure no, oppure niente. E allora c'è un breve riferimento a Gesù, che è appunto questo, legato all'incendio di Roma sotto Nerone, il quale accusò i cristiani facendone un capro espiatorio. Dice che Nerone incolpò i cristiani perché l'opinione popolare sospettava che Nerone stesso fosse responsabile di questo incendio, no? Per cui lui scrive che allora, per ridurre al silenzio la voce pubblica, Nerone creò dei colpevoli e sottopose alle più raffinate torture quelli che la gente comune chiamava cristiani, un gruppo odiato per i loro abominevoli crimini. Il loro nome viene da Cristo, il quale durante il regno di Tiberio era stato giustiziato dal procuratore Ponzio Pilato. Repressa per breve tempo la rovinosa superstizione, riprese di nuovo forza, non solo in Giudea, il paese in cui ebbe origine questo male, ma anche nella città di Roma, in cui converge da ogni parte del mondo ed è ferventemente coltivata ogni sorta di pratica orrenda e vergognosa. Non so se vale ancora per Roma questa... comunque è interessante. Interessante questo testo, quindi, perché fa riferimento indiretto, cioè parlando dei cristiani dice questi vengono da questo Cristo, no? Eccetera. E la conferma ancora della morte sotto Ponzio Pilato durante il regno di Tiberio. Non si parla della crocifissione, ma è data per scontata, dato che era un po', no, il supplizio con il quale i romani in quel periodo, no, regolavano le loro faccende. Un altro autore è Suetonio, che nella sua vita dell'imperatore Claudio parla di un'espulsione di giudei da Roma, poiché i giudei provocavano costantemente disordini per istigazione di Cresto, egli, Claudio, li espulse da Roma. Secondo alcuni studiosi, appunto, questo Cresto, no, è storpiato, eccetera, sarebbe appunto Cristo. Poi abbiamo Plinio, il giovane, che era proconsole nella provincia della Bitinia, l'Asia Minore, durante gli anni 111-113, e lui descrive all'imperatore Traiano il suo metodo per trattare i cristiani che gli venivano denunciati. E tra le pratiche dei cristiani egli menziona la loro abitudine di incontrarsi regolarmente prima dell'alba in un giorno prefissato per cantare inni a Cristo come un Dio. Quindi anche qui interessante qui la pratica della preghiera, lui non parla di questo essenzialmente, però attraverso queste parole si intuisce quello che era il costume dei cristiani. Poi c'è questo Luciano di Samosata, 115-200 d.C., siamo già più secondo secolo, che invece scrive una vita derisoria, ecco, di un convertito e poi apostata del cristianesimo, della morte di peregrino, chiama così Cristo. Si dice che i cristiani erano così innamorati di peregrino che lo riverivano come un dio, dopo quell'altro che in verità essi venerano, l'uomo che fu crocifisso in Palestina perché introdusse questo nuovo culto nel mondo. Continua descrivendo i cristiani come adoratori di quello stesso sofista crocifisso che vivono sotto le sue leggi. E quindi come FG, è il mio modo per dire, Flavio Giuseppe, l'abbreviazione, come Giuseppe Flavio e Tacito, Luciano sa che il sofista venerato dei cristiani non usa, chi è il sofista naturalmente, non usa mai il nome di Gesù o Cristo, ma si riferisce a lui che fu giustiziato in Palestina. E come Giuseppe Flavio ne specifica il modo, la crocifissione. Poi, questo per quanto riguarda le fonti pagane. Come vedete non è che c'è tanto, E questo fra l'altro, anche su questo ci sarebbe da riflettere. E fonti ebraiche, giudaiche. Allora, quando si parla di fonti ebraiche si parla di testi del giudaismo che vanno dal secondo secolo al dopo Cristo, al tempo medievale, dove secondo alcuni autori noi non, per la nostra ricerca storica su Gesù non troveremmo nulla. Cioè nel senso che da una parte dobbiamo pensare, questi testi sono per esempio la Mishnah. La Mishnah è una raccolta di commenti alla Torah, di sentenze di rabbini, di detti di rabbini, che a un certo punto, scusate, verranno raccolti e appunto in un corpo che viene chiamato appunto la Mishnah. Poi ci sarà una serie di commenti alla Mishnah che verranno chiamati la Gemara. Ora, la Mishnah, la Gemara, più qualche altra cosa, è il Talmud, che avete sentito nominare. Quindi sono dei testi per il giudaismo, no? Per quel giudaismo che dopo la catastrofe della prima rivolta giudaica, dove il Tempio fu distrutto, Gerusalemme fu distrutta, ci fu la diaspora, eccetera, e dove del giudaismo plurale che c'era al tempo di Gesù, ricordate i farisei, i sadducei, gli erodiani, altri movimenti, gli zeloti, eccetera, quello che sopravvisse, non, quello che prese poi la strada, poi ci furono sempre degli altri, però fondamentalmente furono i farisei che impostarono quello che poi si è sviluppato appunto, che noi chiamiamo giudaismo. No? E allora, naturalmente, questi testi sono qualcosa che ha a che fare con la pratica della vita ebraica, del pio no, credente, e soltanto in alcuni momenti, e vedremo, parlano di Gesù, ma ne parlano quasi, ecco, come dire, in una vena polemica, cioè non parlano neanche direttamente, ne parlano di Gesù, però parlano di questo scontro che c'è tra cristiani e giudei, no? E ricordate che il primo grande scisma avviene all'interno del giudaismo stesso, perché i primi cristiani erano giudei, per questioni anche politiche, l'altra volta l'accennavo, no? Non soltanto religiose, sempre più, certamente il punto discriminante è stato il Signore Gesù e come interpretare la figura del Signore Gesù. Ma legato a quello ci furono anche delle scelte che i cristiani poi fecero nei primi secoli. E sempre più questo portò all'allontanamento e sempre più allo scontro. E allora, per esempio, questo testo che noi abbiamo, tratto dal Talmud babilonese, dice: alla vigilia della festa di Pesach fu appeso Yeshua. Un banditore per 40 giorni andò gridando: egli sarà lapidato perché ha praticato la magia, ha sedotto e fatto deviare Israele. Qualcuno abbia da dire qualcosa in sua difesa, venga e lo dica, ma poiché nulla fu detto in sua difesa, lo si impiccò alla vigilia della festa di Pesach. E Yeshua insegnava, meglio, i rabbini insegnavano. Gesù aveva 5 discepoli, Mattai, Nakai, Tesser, Bumei, Todà. Quando fu tradotto Mattai, egli disse loro: se Mattai dovrà essere giustiziato, ciò vuol dire Mattai, quando verrò e apparirò dinanzi al volto di Dio? Gli replicarono: sì, Mattai, devi essere anche giustiziato, poiché si dice: quando Mattai, il suo nome sarà ucciso e sparirà dalla terra. Quest'ultima parte sono dei giochi di parole, perché Mattai, per esempio, significa fino a quando, e Todà significa grazie. Per cui sono dei giochi di parole, ma le cose che ci interessa è la prima parte dove, vedete, si parla di Gesù, che fu, si conferma che fu ucciso prima della festa di Pesach, anche se viene detto che un banditore andò per 40 giorni gridando e gli sarà lapidato se qualcuno ha qualcosa in sua difesa. Vedete, si vede il contesto, no? Cioè, allora il contesto è che da una parte i cristiani dicevano: voi avete ucciso Gesù. Loro dice, dall'altra parte dice: no, un momento, ma noi abbiamo fatto un regolare processo, cioè, e c'è stato un banditore che per 40 giorni, no? Quindi si nota questo di sottofondo di scontro accusatorio e di chi si difende a sua volta, no? E notate, perché ha praticato la magia, sedotto e fatto deviare Israele. Questo era la cosa, era l'accusa, no? Il deviare, far deviare Israele. E pensate, anche Saulo, Paolo, che noi conosciamo dal racconto degli Atti e che conosciamo così nella sua prima fase, no? Così, come dire, zelante, no? Nella persecuzione dei cristiani. E non ci domandiamo, ma come mai? Perché ce l'aveva tanto coi cristiani? Perché era un malamente? Perché, no, chi ce l'ha coi cristiani necessariamente? Perché? Ma una possibilità di interpretazione, non è la risposta, cioè, come dire, unica, ma è una possibile interpretazione, è che, allora, Saulo era un ebreo ellenista di Tarso, Tarso attualmente in Turchia, cioè al tempo di Gesù c'era un gruppo di ebrei che vivevano, non si sa dire esattamente, 350.000, 600.000, ci sono stime diverse, chi viveva in Israele e Palestina, e più di qualche milione nel resto dell'impero, Alessandria, Roma, Tarso, Efeso. A Efeso, come sappiamo, l'archeologia ci ha mostrato che nel teatro, in questo splendido teatro di Efeso, c'è una parte del teatro riservato agli ebrei, cioè nel senso che sono scritte ebraiche, no? Quindi c'erano dei notabili ebrei che avevano i loro posti fissi. E questi due tipi di ebraismi, fra quelli che vivevano nella diaspora e quelli che vivevano lì, erano diversi. Perché immaginate vivere in Israele, soprattutto attorno a Gerusalemme, dove la maggioranza erano ebrei e dove no, il culto era legato alla pratica del Tempio, alla preghiera, no? Quindi essendo in maggioranza ebrei, no? Non muoveva certe domande e non ne muoveva altre che per esempio muovevano più gli ebrei ellenisti, perché gli ebrei ellenisti erano anche più minoranza, per cui per esempio un ebreo di Tarso, come Paolo, non lo so, lavorava presso una bottega magari del padrone che era un pagano, e lavorando il padrone magari era una brava persona, per cui loro avevano fatto anche un po' amicizia, eccetera, eccetera, e sempre più magari la domanda era dire, ma loro si salveranno? Noi siamo il popolo dell'alleanza, noi siamo il popolo dell'attesa delle promesse, del compimento delle promesse, ma loro, che sono pagani e che non vogliono rimanere tali, stanno bene come stanno, come si salveranno? E sempre più nei circoli ebraici di quel periodo, la cosa, una teologia era quella di dire si salveranno attraverso Israele. Questo anche nella rilettura dei profeti, che anche noi sono dei passi che anche noi leggiamo, no? Quando tutti i popoli andranno verso Gerusalemme, no? Allora in quel tempo Gerusalemme sarà innalzata e tutti la vedranno, no? Quindi, come dire, se Israele sarà fedele alle promesse del Signore e alla Torah, allora Israele diventerà luce per le genti. Se Israele devia, è un problema per tutti. Israele non è più fedele, no? Ma devia di cammino, cioè non è solo la, come dire, la distruzione del popolo di Israele, ma è la distruzione di tutti. E come sappiamo, molto spesso persone che hanno delle visioni così grandi, a volte poi possono trasformarsi anche in grandi persecutori. Non a caso noi veniamo dal secolo passato, dove ci sono state delle grandi visioni del mondo che hanno creato quello che hanno creato. E allora, questo per dire, no? Cioè l'accusa che lui ha fatto deviare Israele. Poi abbiamo una lettera di questo Mara Bar Sarapion, signore figlio di Serapione, che scrive una lettera al figlio dal carcere. Sì, esatto. Come anche nella Chiesa cristiana, noi in certi secoli gli eretici li abbiamo bruciati, no? Perché il rischio che deviassero la vera fede e quindi trascinassero la chiesa verso cosa facevamo? Un bel rogo, no? Quindi e così risolvevamo il problema. Probabilmente anche perché lui appunto cioè era preoccupato che appunto Israele, il popolo di Israele, camminasse sulla retta via, per cui personaggi come questo Gesù, che lui non ha conosciuto direttamente, che però i suoi seguaci avevano per esempio coinvolto uno che forse, chissà, forse conosceva Stefano e che a un certo punto diventa cristiano, no? Attenzione, questa è una lettura, è un'interpretazione, naturalmente non è, però che può avere almeno del clima culturale di Paolo. E poi, e allora dice: quale vantaggio trassero gli ateniesi dall'aver ucciso Socrate? Un fatto che dovettero pagare con la carestia e la peste, o gli abitanti di Samo per aver bruciato Pitagora, visto che in un istante tutto il loro paese fu ingoiato dalla sabbia, o i giudei per aver seguito il loro re sapiente, visto che fu loro sottratto il regno? Giustamente Dio vendicò questi tre sapienti, gli ateniesi morirono di fame, gli abitanti di Samo furono sommersi dal mare e i giudei, cacciati dal loro regno, vivono nella diaspora. Socrate non è morto grazie a Platone, Pitagora non è morto grazie a Era e il re sapiente grazie alle nuove leggi che lui ha promulgato. Ecco, non si narra di chi, ma l'indicazione potrebbe essere che appunto sta parlando di Gesù, chiamandolo re sapiente, chiamandolo appunto, e leggendo le vicende legate. Naturalmente questo testo è un testo scritto dopo il 70 d.C., il 70 d.C. è la data della distruzione di Gerusalemme, no? Per cui lui legge post la storia dicendo: vedi, quello gli è accaduto, il Signore li ha puniti perché come è successo ad Atene, come è successo, anche se appunto è una lettura di un sapiente, di un re sapiente, non c'è nessun accenno alla resurrezione, per cui lui lo legge come appunto è un'uccisione. Allora, abbiamo le altre fonti, che però prenderemo la volta prossima, ci fermeremo un po' di più, che sono appunto i vari detti e anche poi i Vangeli apocrifi, e vedremo qualcosa. C'è qualche domanda? Non lo so, qualche... È quello che dice...